qualcuno in sera mi ha chiesto dove si trova questo testo di San Giovanni Damasceno che ho letto dopo la comunione. Voi lo troverete nel nostro breviario alla festa di San Giovanni Damasceno il 4 dicembre. L'ho preso lì. È un testo stupendo. E penso di utilizzarlo ancora, forse domani o dopodomani, nella parte, diciamo, finale. Vale a dire, noi abbiamo un patrimonio, diciamo, spirituale, di una ricchezza tremenda, che troppo spesso viene mantenuto nella cassaforte. Allora, abbiamo avuto questa grazia ieri sera di celebrare l'Eucaristia al Cenacolo. È stato per noi un momento molto importante e anche commovente dopo il pellegrinaggio nostro all'Anastasi. La nostra giornata sarà specialmente, diciamo, centrata sul da una parte il mistero di Gesù Cristo e dall'altra parte la nostra intima amicizia fraterna con lui. Per questo San Piero ha previsto due riflessioni nella giornata e ci rimaniamo tranquilli qui in sede, nel silenzio, nella pace. Abbiamo la cappella piccola, c'è la chiesa grande, abbiamo tutto, diciamo, per la nostra meditazione cristiana. Allora, sulla scia di quanto noi abbiamo meditato ieri, essere figli e figlie di Dio, dalla passione, per scelta particolare del creatore che si rivela padre per noi, vorrei iniziare con il testo di Gesù riferito da Giovanni sul Vangelo. Ricordate capitolo 15 versetto 15: non vi chiamo più servi, non siete più degli schiavi, dei servi, dei avidi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. C'è ignoranza tra il servo e il padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Tutto. Dunque, Gesù non si è accontentato di promuoverci, diciamo, coeredi con lui, ma ci fa sapere tutto di lui e del Padre. Siamo chiamati, direi, a una conoscenza integrale e perfetta. Quando? Questo è il problema. Finché non siamo in cammino, sarà sempre limitato per tante motivazioni, anche la nostra condizione terrestre. Non voi avete scelto me, ha aggiunto Gesù nel versetto 16 dello stesso capitolo 15. Non voi avete scelto me. Non è una decisione, diciamo, nostra, ma io ho scelto voi. Allora vedete che di questa scelta di Gesù che noi dovremmo oggi prendere, diciamo, atto e rivedere come questa scelta di Gesù si è, diciamo, espressa nei nostri riguardi personali. La comune condizione di cristiani e cristiane, il nostro battesimo, vale a dire coloro che hanno pensato di importanza per noi essere rinati a vita divina nel sacramento dell'iniziazione cristiana. Ricorderemo coloro che ci hanno fatto questo primo regalo. Forse siamo stati battezzati piccoli piccoli, talvolta chi è stato battezzato da adulto, perché è un altro cammino. Ricordiamo allora, vedete, in questa giornata, pur guardandolo a Gesù Cristo, guardiamo anche a tutti coloro che sul nostro percorso esistenziale ci hanno aiutato a corrispondere a questa scelta di Gesù nei nostri riguardi. Una rilettura del nostro percorso umano, però in chiave spirituale. Per di più, nelle scelte fatte da noi da adulti, le scelte professionali, le scelte vocazionali, le scelte matrimoniali, tutto questo, penso che oggi, in compagnia di Gesù, è opportuno rivedere tutto questo e chiedere dallo Spirito di Gesù di saper ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso così di essere interessatissimi a Gesù Cristo, che c'è un frate per noi. Allora, lì ci ha chiamato e lui, a tramite, diciamo, persone che sono state per noi i suoi testimoni, i suoi trasmettitori e ambasciatori. Io stamattina nel cappello ho pensato ai preti, ai cappellani di Bosch che mi hanno aiutato nell'adolescenza, e poi pensiamo a coloro che ci hanno confermato nel nostro cammino in alcuni momenti importanti della nostra vita. Io ho ricordato stamattina nella cappellina nostra che non avevo conosciuto prima padre Jean Mohammed Abdelzadeh, un marocchino musulmano mandato a Parigi nel 1925, l'anno della cambia nascita, dal maresciallo Lyoté, residente di Francia in Marocco, per studiare all'Università di Parigi e prepararsi ad essere uno dei futuri ministri del Marocco indipendente, se non sia a Parigi, ospitato da una famiglia cattolica, ha scoperto chi era Gesù Cristo nella vita cristiana vissuta da coloro che gli davano ospitalità. È stato battezzato a Pasqua del 28, poi è entrato nel movimento dei francescani, è stato fatto prete, professore all'Istituto Cattolico di Parigi. Io l'ho conosciuto sul tardi, quando aveva dovuto smettere di insegnare. Lui che amava tanto fare conferenze in tante lingue, perché un tumore alla gola, la prova suprema. L'ho conosciuto allora e ogni anno a Parigi lo vedevo e abbiamo studiato tante cose, anche le nostre benedizioni reciproche. Allora vedete che è un momento oggi per noi di rivedere un po' tutto questo. Non possiamo celebrare le nostre messe o partecipare alle nostre messe per salvare davanti a noi tutta una galleria di volti umani che ci hanno aiutato. Vale a dire, conclusione, la fede cristiana non viene mai da sola, non cresce mai da sola e non può essere vissuta senza la condivisione con gli altri. Volevo dirvi tutto questo all'inizio di questa relazione mia, perché come lo vedrete voi nella scelta dei testi che avremo stasera, la prima lettura stasera è la vocazione di Isaia. E noi potremmo nella nostra meditazione oggi metterci nei panni di Isaia, a modo nostro, nel contesto nostro di Milano. La vocazione di Isaia, come diciamo, Monello. E poi nella ripetizione ci fa bene la seconda lettura, il testo di San Giovanni, la filiazione nostra nei riguardi del Padre, e vedremo che nel testo del Vangelo di stasera, alla messa, ci sarà questa lezione che Giovanni Battista che sta, diciamo, alla crocevia dei due tempi della storia. Giovanni Battista è un po' anticipatamente il modello nostro, in quanto accoglie Gesù e lo lascia crescere e lui diminuire. Ha scelto di scomparire. Anche noi siamo chiamati davanti a questo modo di ritrovare Gesù Cristo in pienezza oggi, in fine dei conti, come Giovanni Battista, dire a Gesù: tu devi crescere, crescere in me, crescere in tutte le persone che io conosco, amo e servo, affinché tu sarai al centro di ognuno di noi e di ognuno di loro. Nel pomeriggio vedremo l'esperienza pasquale dei primi discepoli e delle prime sante donne. Stamattina tentiamo di focalizzare la nostra ricerca sul Cristo storico, cioè Cristo prima di Pasqua. E di questo vi invito a crescere con me nel testo che avete nel librettino vostro. Seguo il testo, lo commento, come l'avete visto, e forse più breve dei giorni precedenti, perché ho molto da aggiungere al testo stesso. Chi è questo figlio perfetto, Gesù Cristo? Il modello unico, come diceva Carlo de Foucault, per tutti gli esseri umani. Dico per tutti gli esseri umani, non soltanto per i cristiani. Perché Cristo interroga, interpella, e anche, diciamo, è una città per tutti gli uomini e tutte le donne del nostro tempo. Chi è Gesù di Nazareth per i nostri contemporanei? E qui vedete, ci sarebbe tanto, tanto da dire. I nostri contemporanei di Milano, certo, l'Italia, l'Europa, del mondo. E appena voi aprite, diciamo, i nostri quotidiani, le nostre librerie, vi rendete conto che da una generazione all'altra non mancano i libri che trattano l'argomento Gesù Cristo. Se voi fate, diciamo, l'elenco di tutti i libri pubblicati negli ultimi 10 anni, in materia, abbiamo, diciamo, tutta una biblioteca. Vale a dire, molti uomini, molte donne sono interessati di lui, pur non essendo perfettamente dei cristiani santi nel modo perfetto. Vale a dire, Gesù Cristo rimane, diciamo, un mistero, un enigma e nello stesso tempo una realtà alla quale, diciamo, non possono sfuggire i nostri contemporanei. E tutti noi dovremmo essere i primi a cercare quanto viene detto di lui, quando sia un amico, diciamo, molto vicino e intimo, si cerca di sapere quanto tutti gli altri dicono di lui, per conoscerlo di più, apprezzarne le qualità, le virtù e soprattutto il fascino. Perché di Gesù Cristo si parla tanto ancora, dopo più di 20 secoli? Perché era quasi al centro non soltanto della storia, ma anche, direi, dell'interessamento degli uomini di cultura, che siano storici, filosofi o poeti, Tentiamo di raccogliere un po' tutto questo. Chi è Gesù per gli ebrei di oggi? E ho scritto al massimo un bravo rabbi di Nazareth, di nascita sconosciuta per loro. Nel modo migliore lo possiamo considerare riformatore, nel vero messaggio biblico. Non mancano le testimonianze. Ed è vero che da quando c'è stata la Shoah, l'abbiamo meditata ieri sera, con il testo del Santo Padre, Ariad Vashem. È anche vero che dalla Shoah, la fatica di secondo, c'è stata una rivalutazione dei rapporti tra cristiani e ebrei a tutti i livelli, e non è a caso, vedete, che da parte degli ebrei molti dei loro rappresentanti, filosofi e teologi, hanno riletto a modo loro la dimensione ebraica di Gesù, pensa molto, con uno spirito di apertura, di comprensione più o meno. Rimane un problema fondamentale, a differenza appunto di quanto noi troviamo a parte dei musulmani. Se Gesù viene rivalutato relativamente dai nostri amici, fratelli maggiori, come diceva Giovanni Paolo II, la sua madre non se ne fa. La madre di Gesù non è una donna al di sopra di ogni sospetto. E noi abbiamo nel Corano l'eco dell'accusa ebraica con suo marito. È una sofferenza per noi. Dobbiamo essere contenti e gioiosi del fatto che la persona di Gesù e soprattutto il suo messaggio vengano riconsiderati positivamente, e tentiamo di aggiustare questo nella nostra preghiera, e nello stesso tempo preghiamo affinché l'approccio loro della sua madre si possa rinnovare. Luis Massignon, uno dei miei maestri, faceva di questo punto la condizione essenziale del rinnovamento del dialogo con gli ebrei. Lui era intransigente dalla santità della madre, un bravo cattolico che aveva ritrovato la fede sulle sponde del Tigri tra Bassora e Baghdad nel 1908. Ecco, vedete, per i nostri ebrei. E mi fa piacere allora vedere, per esempio, che questo mensile italiano delle comunità ebraiche del nostro paese della penisola, un rabbi che non è d'accordo con l'insegnamento di questo rabbi rav americano che si chiama Greenberg, e cosa dice Greenberg? Per Greenberg il cristianesimo dovrebbe essere visto come un ramo del popolo ebraico, come un membro onorario della casa di Israele, persino un membro tukum. La Torah è una dei diversi esperimenti nella ricerca della giusta direzione che si darà in fatto. Ora a noi interessa vedere cosa dicono i musulmani di questo benedetto Gesù, no? Ora, il vostro testo lo leggo e lo commento. Chi è Gesù, chiamato tante volte nel Corano figlio di Maria? E Isa Bnu Maryam, per i musulmani. Voi sapete che nel Corano abbiamo versetti. Dovete sapere che di Maometto non se ne parla nel Corano, non è una biografia di Maometto, come i nostri Vangeli sono, diciamo, biografie post-pasquali di Gesù. Tant'è vero che nel Corano abbiamo quasi 500 versetti che parlano di Mosè. Mosè è il più importante dei personaggi del Corano. Mosè, 500 versetti. Poi Abramo, 250, Noè, 200, di Gesù una centinaia di versetti. Però per noi sono i versetti più importanti. Allora, per i musulmani, Gesù, figlio di Maria, la sua madre virginale. È molto importante questo per noi. È un profeta eccezionale, alla pari di Mosè e naturalmente di Maometto. È chiamato Messia nel Corano. Ne potremo discutere sul suo significato. Perché vedete, la parola Messia ha due possibili interpretazioni. Perché la parola ebraica e araba è Mashiach, che significa lungo, e può significare lungente, tutti e due. Naturalmente tutti i musulmani hanno scelto la seconda interpretazione. Gesù guariva la gente ungendo con un po' di olio le ferite. Non hanno assunto il significato ebraico e il nostro significato, l'unto del Signore, che è appunto il Messia, al quale è stato affidato il Vangelo al singolare, dunque il contenuto del messaggio. Anche noi utilizziamo la formula il Vangelo per quanto si tratta del contenuto, ai suoi seguaci, ai quali ha insegnato, e il Corano lo dice, mitezza, misericordia e monachesimo. Misteriosamente generato dalla parola divina esteriore, ho precisato bene, non interiore a Dio, e confermato dallo spirito di santità, Ruach al-Qudus, che molti traducono Santo Spirito. Ancora qui vedete, le traduzioni sono sempre significative. E lì fa dei miracoli. Abbiamo soltanto due versetti che ne parlano. E offre ai suoi discepoli una tavola imbambita, Magida, capitolo 5, che sarebbe una festa per tutti i suoi. Ma il Corano e quindi i musulmani fino a oggi negano che sia Dio, è ovvio, e che sia un verbo incarnato. Rifiutano che sia morto sulla croce e pensano che la Trinità sarebbe costituita da Allah, Maria e Gesù, Gesù il terzo di tre. Però nel Corano viene presentato come segno d'allora, ultima. Dunque, uno dei segni escatologici. E gli dovrebbe tornare alla fine dei tempi la profeta musulmana. A Gerusalemme, o vicino a Gerusalemme. E convincere allora i cristiani di aver sbagliato l'interpretazione. Questi poveri cristiani esagerano in tutto. Non sono capaci di una giusta misura equilibrata tra lo spirito e la carne. Seguendo il profeta Mosè e annunciando il profeta Maometto, il Gesù coranico che così vedete ridotto alla condizione di uno dei tanti profeti del Dio unico della storia. E uno dei 35 personaggi biblici che noi troviamo nel Corano. Dunque, niente Trinità, niente incarnazione, niente redenzione. Avete capito che in tal caso l'Islam si rivela religione naturale, pur essendo di espressione biblica, non è tanta ambiguità e tanta confusione. Appaiono come molto vicini, ma in realtà sono molto lontani. Allora, vicinanza, lontananza. E tra queste due posizioni abbiamo tutte le posizioni, diciamo, intermedie, dove ci trovano i nostri amici. Più o meno lontani da noi, o più o meno vicini. Ho voluto riassumere con voi questo. Vorrei adesso aprire la parentesi, se me lo permettete, 10 minuti. Perché ho dovuto, per compito mio, a causa del mio insegnamento a Roma, e soprattutto perché 20 anni fa l'arcivescovo di Strasburgo, Monsignor Joseph Doré, direttore della collana Gesù Cristo, mi aveva chiesto di continuare l'opera di uno dei miei maestri, Roger Hernandez, che nella stessa collana aveva pubblicato 2 libri, Gesù Cristo nel Corano e nei detti di Maometto, uno, e poi Gesù Cristo nel pensiero musulmano classico, fino, diciamo, all'inizio dei tempi moderni, nella teologia dei musulmani e nella mistica dei musulmani. E allora Monsignor Doré mi chiede se lei potesse fare lo stesso per i 2 ultimi secoli della nostra storia presente. Ci ho dovuto per questo leggere un sacco di libri in arabo, pubblicazioni di riviste, poesie, diciamo, di poeti palestinesi o iracheni, eccetera, per pubblicare così nel 95 Gesù Cristo per i musulmani del 20° secolo. Poi c'è stata una riedizione perché ho dovuto seguire altre pubblicazioni, diciamo, più recenti. Questo libro è stato tradotto in italiano, però lo trovo stato tradotto malissimo. Non è quanto mi ha, scusate, perché non ho avuto neanche il minimo controllo possibile nella faccenda. Però vedete, questo mi ha fatto capire che Gesù Cristo rimane un mistero per tante persone del nostro tempo. E allora è interessante per noi vedere come su questa grande scala di possibilità abbiamo coloro che sono, direi, contro Cristo al 100%, coloro che sono molto vicini a Gesù, per quanto sia possibile. E utilizzerò un testo di un grande pensatore musulmano egiziano, che era un grande chirurgo, il professor Carmelo Hussain, alla fine di questi esercizi spirituali. Però non posso non ricordare il libro fondamentale che lui si è permesso di pubblicare e che Roger Abbas ha tradotto in francese. E non ricordo più se è stato tradotto in italiano. Quel signore è stato molto, diciamo, commosso da quanto è successo a Gerusalemme un certo venerdì, avete capito quale venerdì, e lui ha centrato tutto il suo libro intitolato La città di iniquità sul venerdì, che noi chiamiamo il santo. Ogni capitolo dà il profilo di un personaggio che vive allora a Gerusalemme, Pilato, il gran sacerdote, Pietro, la Maddalena, chi sta fabbricando i chiodi, ognuno fa la sua parte, e il giorno in cui l'innocente viene condannato. Però manca il capitolo, non c'è un capitolo del crocifisso, e che il musulmano non lo potrebbe fare. E il massimo, vedete, che un musulmano possa fare, tenendo conto della nostra visione di quel giorno e del suo significato. Però lui ne ha tratto, diciamo, una conclusione. Quel giorno è emblematicamente la rappresentanza di tutta la storia umana e dovunque siano le nostre società. Tutte le nostre società sono delle società di ingiustizia. In fin dei conti è sempre l'innocente che è condannato. Però si ferma lì, non poteva andare oltre. Direi che questo è il massimo che un uomo di cultura aperto alla prospettiva cristiana possa, diciamo, immaginare e esprimere. Veramente avrebbe stato per noi portare nella nostra preghiera e nella nostra offerta eucaristica questi sforzi che sono già, diciamo, positivi, non essendo definitivamente perfetti. Ora potrei citare, diciamo, tanti esempi di materia. Non dire che tutto questo sia sempre così, nel senso dell'avvicinamento, talvolta è circontrario vicino. E ne sto soffrendo ancora, perché uno dei nostri migliori collaboratori, il professor Mohammed Talbi di Tunisi, storico, è stato presidente del Comitato Culturale Nazionale per anni, ha partecipato a tutti i nostri lavori a Roma per anni, anche la nostra rivista. In fine dei conti si ritrova a fare polemica a tutti i livelli. Lui vanta i meriti di Maometto nei riguardi di Gesù, il quale sta sempre con le prostitute, mentre Maometto ha avuto l'onestà di fare le cose giuridicamente con tutte le sue donne. Vedete là? E lui se ne va a riprendere la critica di canale occidentale di alcuni dei nostri, purtroppo, per dire che ci sono stati due Gesù. Uno politico contro Roma, che è stato crocifisso, morto e sepolto, non si sa dove, però così, mentre c'era un altro di tipo polpettico, che corrisponde esattamente al Gesù coranico e musulmano, che è scappato e non si sa dove è andato, perché è stato, diciamo, sopraelevato al terzo cielo e aspettiamo il suo ritorno alla musulmana. E come vedete, io ho voluto dare questo piccolo appunto. Io per anni mi sono messo a trovare tanti testi musulmani che mi parlano più o meno di Gesù per valutare le possibilità di avvicinamento. Dobbiamo portare tutto questo nella nostra preghiera. Però ci sono anche dei testi bellissimi. E ricordo che al momento del concilio un pensatore egiziano scrisse una lettera aperta a Paolo VI. Titolo della lettera: quando i cristiani attueranno davvero le beatitudini, noi le beatitudini le valutiamo, però vorremmo che i cristiani fossero i primi a metterle in pratica al 100%. Ecco, vedete, chiudo qui la parentesi, però quando abbiamo vocazione cristiana di aspettare quando le nazioni, si direbbe nazioni religiose, pensano o dicono o intuiscono di Gesù, è importante per noi. Allora, conclusione, nel nostro mondo occidentale, anziché leggere tante cose, diciamo, inutilmente, diciamo, importanti per l'avvenire spirituale delle nostre società, pensiamo di privilegiare tutti i libri, tutte le manifestazioni di qualsiasi interessamento della gente, anche la gente laica, per quanto riguarda Gesù Cristo. Cosa dice il mondo dei nostri contemporanei di Gesù Cristo? Se veramente da noi Gesù è al centro del nostro amore, mi pare che sia importante questa ricerca continua da parte nostra. Cosa dite voi di Gesù? Perché Gesù oggi ci pone la domanda di nuovo: cosa dite di me? Cosa dite che sia Dio? È la domanda che lui ha fatto a Pietro ed è proprio quella che noi riprendiamo adesso. Ritorno al testo: ma chi è Gesù per noi? Sembra porsi la domanda: voi che dite che io sia? Avete tra parentesi i tre riferimenti, Matteo, Marco, Luca. A me interessa la risposta che Pietro dà nel testo di Matteo. Dice: tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Vedete, io in tutte le mie traduzioni del corpo della Bibbia e soprattutto dai Vangeli e degli Atti e di Paolo, io metto sempre il Messia anziché Cristo, perché è più significativo. La brava gente cattolica di solito purtroppo pensa che Cristo sia un nome qualsiasi. Quando Pietro, davanti ai capi di Israele, dice: buono, il Messia, non l'avete accolto, anzi l'avete crocifisso, capite che la sfida è tremenda. Se noi facciamo leggere: voi Cristo non l'avete accettato, buono. Importante dare alla parola Cristo tutta, direi, la sua ricchezza teologica nel mondo biblico. Dunque, questa risposta di Pietro, penso che Matteo l'abbia fatta così, perché c'è già la luce di Pasqua qui dentro. E sarebbe da meditare, è una dimensione delle nostre ricette il cosiddetto segreto messianico. Tante volte nei Vangeli troviamo Gesù chiede dai suoi di non insistere troppo. Forse i nostri antenati, diciamo, nella condizione degli apostoli, hanno intuito che in lui c'era qualcosa della messianità, però Gesù non ha voluto insistere su questo, non ha voluto, diciamo, affermare tutte le condizioni realizzate in lui del Messia atteso. Calmatevi. Tentiamo di vivere di nuovo dunque per la scena, per rinnovare la nostra adesione di fede e di amore alla sua persona. La nostra giornata è centrata dunque sulla ricerca e la meditazione della perfetta identità di Gesù. Ma saremo sempre come gli apostoli. Ci sarà sempre una parte che si interessa per Cristo storico. Cosa i nostri antenati nella fede, gli apostoli, hanno percepito di Gesù prima dell'evento decisivo del venerdì santo e del giorno di Pasqua. E questo ci permette di capire che anche nelle nostre vite c'è un'alternanza con i nostri contemporanei. Forse spesso dobbiamo accontentarci di un approccio progressivo per scoprire noi e far scoprire a loro alcuni aspetti già importantissimi del Cristo storico, per quanto lo possiamo, diciamo, ricostituire tramite documenti. E beati noi se oggi abbiamo tanti documenti, più dei nostri antenati nel corso dei precedenti secoli. D'altronde l'alternanza per noi c'è sempre questa vita e questa realtà storica di Gesù, rivederla alla luce della Pasqua vissuta da lui e vissuta da noi con lui. Vedete questo via vai in continuazione. Mi pare che sia importante nella nostra, diciamo, vita spirituale, questo dialogo interiore con Gesù Cristo. In quanto siamo uomini e donne del nostro secolo, dobbiamo condividere tutta la ricerca contemporanea per saperne qualcosa di più su Gesù storico, ma nello stesso tempo e in continuazione tutto questo Gesù storico, forse scoperto in modo ancora più preciso, rileggere tutto questo alla luce di Pasqua. Ed è questo che tenteremo di sottolineare nel pomeriggio, nella quarta riflessione. Mi pare che sia importante questo aspetto per la nostra riflessione teologica e nella nostra spiritualità mediatica nei riguardi degli altri. Perché se c'è da questo sforzo storico da parte di alcuni, perché non pregare lo Spirito di far sì che questi altri, che sono interessati forse troppo e soltanto dal Gesù storico, che possano attingere a qualcosa dell'esperienza pasquale? Ed è questo che io faccio per quanto riguarda quanto i musulmani dicono di Gesù. Non so se decidato bene le cose. Allora, tornando dal mio testo, sì, noi cristiani del secolo XXI per rispondere alla domanda che Gesù faceva a Pietro e agli altri. E ricordate la domanda, lui non l'ha fatta a Gerusalemme, guardate bene, era dall'altra parte del lago di Genesare, cioè nel territorio dei non ebrei. Dunque c'ha un aspetto, diciamo, visionario. Noi cristiani di questo secolo abbiamo a disposizione per tutte le nostre risposte, non soltanto i Vangeli, i tre sinottici e poi quello di Giovanni, il teologo, abbiamo gli Atti, le lettere, l'Apocalisse e poi abbiamo il matrimonio storico, perché per me i testi dei padri greci, siriaci, latini, tutto questo è il Vangelo continuato, cioè la rivelazione è chiusa con l'Apocalisse, però non è detto che non viene a crescere la conoscenza storica e mistica di Gesù Cristo con questo. Sarebbe ridicolo pretendere vivere soltanto l'esperienza cristica dal modo di vivere come si viveva prima della, diciamo, del saccheggio di Gerusalemme nel 70. Noi abbiamo tutta questa storia, diciamo, dell'espansione non dell'universo, ma l'espansione dell'approccio mistico di Gesù Cristo nella storia. I santi, i mistici, i teologi, ma abbiamo tanti modi di avvicinare il mistero di Gesù Cristo. E facciamo fatica ogni tanto di ricordare questo verso. Beati coloro che hanno il privilegio ogni giorno di leggere qualche cosa di questo patrimonio nella liturgia delle letture. E allora ecco la mia proposta che faccio ai miei quando sono qui, tanto di aiutare a un piccolo ritiro. Chi di noi ha mai pensato regare il suo proprio Vangelo sfruttando tutte queste fonti di informazione, la sua propria sintesi, scrivere il mio Vangelo? Perché no? Insistendo su alcuni momenti della vita di Cristo che per me particolarmente si rivela decisiva. Andiamoci, direi, in questi giorni, dato che noi siamo a Gerusalemme, forse è il posto ideale per essere ispirati in situ. Allora, canteremo oggi davanti al Santissimo o davanti alle bellezze della natura e soprattutto guardando verso la spianata di Gerusalemme, dove una volta c'era un tempio e dove in questo tempio un bambino è stato presentato dalla mamma. Ma andiamo, siamo in situ, dobbiamo, come lo dice Sant'Ignazio da Loyola, la composizione, la ricomposizione, diciamo. Immaginiamo tutte le scene vissute da Gesù a Gerusalemme, guardiamo la città. Ha vissuto tutto questo il Verbo incarnato, ma facciamoci. Ha cacciato, diciamo, i venditori. Alla piscina da 5 portici ha guarito quel poveraccio che non riusciva a buttarsi nell'acqua. Ma facciamoci. Facciamo alla giornata verde. Prendete le scene che vi piacciono, però cerchiamo di vivere profondamente oggi questa ricostruzione, diciamo, al di fuori delle immaginiamo che noi siamo qui al tempo di Dio, fa questo. Naturalmente poi, com'è riattuare tutto questo nel contesto odierno? Potete pensare all'adolescenza, a quel giovanotto che è rimasto da solo i saggi di Israele, mentre Giuseppe e Maria tornavano, diciamo, a Nazareth. E poi allora, per me è ancora più importante ricordare, dato che noi siamo qui a Betania, Getsemani non è tanto lontano, saremo a Getsemani quando domani sera o l'altro domani. Allora vedete, ciò che noi stiamo per vivere nei prossimi giorni ancora in questo ritiro nostro, tentiamo di preparare questi spostamenti nostri, Betlemme, Getsemani, anche il deserto. No, tentiamo di dare a tutti questi spostamenti che noi faremo in gruppo tutto il suo significato evangelico, rileggendo i passi che io mi sono permesso di darvi i riferimenti. Ora vedremo anche a rivedere i momenti decisivi dell'ultima cena, come l'abbiamo fatto ieri sera al Cenacolo. Getsemani sarà anche, diciamo, il ricordo del tradimento e della solitudine di Gesù Cristo. Vale a dire, anche noi ogni tanto siamo chiamati a fare l'esperienza della solitudine, direi esistenziale e metafisica. In tal caso il nostro rapporto verticale ci basta, sì o no? E penso che c'è qualcuno oggi porci tutte queste domande. E naturalmente, come chiave interpretativa in continuazione, avere davanti a noi la scena stupenda del tavolo. Naturalmente non andremo al tavolo, non possiamo far tutto, però ricordiamo il tavolo. Vorrei dire, Gesù sembra che abbia voluto a un certo momento svelare più o meno qualche aspetto della sua gloria divina, come Mosè aveva tentato di esserne testimone privilegiato sul Sinai. Allora tentiamo di interpretare tutti questi momenti della vita di Gesù in situ, qui, tenendo conto di questa manifestazione nascosta, velata, di questa gloria sua, che dà un valore divino a tutti i nostri gesti umani, i più semplici. Cioè, approfondire la dimensione di incarnazione della gloria del Verbo incarnato. Non so come spiegarmi, ma vale a dire, nei tutti gli elementi costitutivi della nostra vita umana, il mangiare, il bere, il dormire, ma tutto questo è stato più o meno, direi, divinizzato dal Verbo incarnato. Quanto ci penso? Vale a dire che tutto della condizione umana dovrebbe essere stra ricco, direi, di questo, di questa, direi, sacramentalizzazione, se posso così dire, della realtà umana. Ed è questo valido per tutti gli uomini e tutte le donne, vale a dire la dignità di ogni vita umana, la dobbiamo farla risalire a questo fatto che il Verbo incarnato ha divinizzato tutte le dimensioni della vita umana. E questo si è realizzato in questo perimetro, direi, del nostro pianeta, e specialmente in questa città. Allora sentiamo di avere davanti a noi questa bellissima tela del Tiziano, che io contemplo ogni volta quando vado a Venezia, nella chiesa del San Salvatore vicino alla Rialto, la trasfigurazione. Lo rimango lì. C'è lui, nella luce c'è Mosè e Elia, e ci sono i tre discepoli prediletti, Pietro, Andrea e Giovanni. Pietro e Andrea sembra che abbiano paura, sono, diciamo, accecati, sembra, ma Giovanni, guarda. Allora, possiamo scegliere, no, fare come Pietro o Andrea, o fare come Giovanni, nelle nostre meditazioni di oggi. Vi farò sapere che nella cappella del Santissimo c'è un'altra tela, molto bella, però sarà per sardo, un po' di pazienza. Tutto questo vedete per dirvi che la nostra intimità con Gesù la dobbiamo portare avanti. Allora passo adesso anche l'ultimo paragrafo, perché questo Gesù Cristo, in mezzo a noi, è già il regno che inizia. Gli apostoli intuiscono pian piano, forse prima di sapere tutto della sua identità, però percepiscono che questo Gesù è in realtà il regno in mezzo a noi. Il regno è avvenuto, almeno sta iniziando. Ed è questo, penso, che ha arricchito la loro prima esperienza del Cristo storico, prima di Cristo, prima tutta la ricchezza, direi, metafisica dell'esperienza pasquale. Io tanto di vedere le cose così. E allora avete presenti la vostra memoria tutti i testi dei Vangeli, soprattutto Matteo, Marco e Luca, le parabole, i discorsi e la realizzazione di quanto Isaia e gli altri avevano preannunciato. Possiamo anche, se voi lo preferite, meditare sui valori del regno. Quali sono i valori i più importanti del regno presente in mezzo a noi? Ora, se Gesù è il regno già perfettamente realizzato, la sua presenza continuata dalla presenza dei suoi discepoli nel corso della storia, cosa apporta agli altri? Anche gli altri sognano qualcosa del regno. Negli altri ci sono già delle semenze, delle promesse di alcuni aspetti del regno. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un pezzettino di regno, sì o no? È una domanda. Pensiamo di trovare una risposta. Vale a dire, tutti gli sforzi delle religioni, delle saggezze umane, delle filosofie, ma tutti questi, diciamo, progressi non del tutto perfetti del pensiero umano, ha qualcosa da fare con il regno che cresce, sì o no? Avrà molto da fare con il regno se la mediazione cristiana assume tutto questo e dà una espressione filocristiana. Non so come spiegarmi, no? Penso che sia molto importante. E in tal caso mi sono permesso di dirvi qui nel mio testo alcuni di questi segni di un primo assaggio, direi, dei valori del regno da parte di molti musulmani interioristi o della brava gente che nella sua saggezza popolare si ripete quando, per esempio, io ho citato qui. Leggiamo insieme la seconda parte di questo penultimo paragrafo. Orbene, questi valori del regno non sono estranei alla sensibilità dei devoti musulmani, come lo dimostrano alcuni testi loro attribuiti a Maometto. E io so che non è Maometto che ha inventato questo, alcuni dei suoi hanno attribuito a Maometto questi bei testi che provengono dal mondo cristiano del Medio Oriente dell'epoca. E questo è entrato, diciamo, senza, diciamo, mezzo di cristianità nel patrimonio dei musulmani. E allora guardate bene. Gli atti non valgono che per le loro intenzioni. Molto bello. È il primo testo che io trovo in tanti manuali di morale islamica. Gli atti valgono soltanto a seconda delle intenzioni. Tu fai la jihad per dimostrare il tuo valore bellico, non hai diritto al bottino, perché non hai fatto il jihad per l'onore di Dio. Ma vedete che qua è in un altro contesto, però è un valore, è l'intenzione che dà valore all'atto. Padre Ignazio De Francesco, uno dei discepoli di Don Donzetti, ha pubblicato di recente la sua tesi di dottorato sull'intenzione nell'etica musulmana, un librone di 400 pagine. Mi sono letto tutto questo per una recensione. Stupendo. Vedete, raccontano tutte queste ricerche dell'umanità contemporanea per far sì che, come lo dice il testo del Vangelo, il lievito del regno possa pian piano far gonfiare le nostre civiltà contemporanee. Guardate questi arti, sì, in questo mondo come uno straniero di passaggio. Posso fare tutta una bella chiacchiera con qualcuno che sta per morire, o siamo tutti di passaggio. Però ci aspetta qualcuno. Il musulmano è convinto che ci sia un'altra vita. No. Non fare il male e non ricambiare il male con il male. Vedete, abbiamo tante cose nel patrimonio delle religioni e io penso che sia opportuno farne, diciamo, no, il tempo passa. Però ecco la grande sofferenza nostra. È anche vero che il Gesù dei musulmani non conosce il prezzo delle sofferenze, né il significato ultimo della morte, tanto più che lui non soffre e non muore. Ma gli ebrei non pensano forse lo stesso? Le sofferenze di Gesù, la croce. Per di più, per gli ebrei, è morto è un messia personale o collettivo, sono le due prospettive dai nostri amici ebrei, e sempre da loro atteso e desiderato. Ecco la realtà. È tanto più importante per noi cristiani del nostro secolo far nostre oggi le confidenze anticipate di Gesù, suoi apostoli, le sue sofferenze, la sua morte e la sua risurrezione, che questo aspetto della vita di Gesù per voi sia la più importante. Se i musulmani e gli ebrei rifiutano la croce, sarebbe forse la missione dei cristiani accettarla a nome loro. Ed è proprio questo che ripetono molto spesso alcuni spirituali, tra virgolette, cristiani arabi del Medio Oriente. Prendiamo modestamente atto di questo fatto, con modestia. Quanto viene celebrato e vissuto dai cristiani nella Settimana Santa ogni anno è proprio estraneo, è inconcepibile, forse scandaloso per gli ebrei e i musulmani. Pensateci, la Via Croce sono dei stadi di Gerusalemme, in mezzo a gente che non è interessata per niente, vedono passare questi cristiani. Tocca quindi ai soli cristiani accompagnare Gesù Cristo nella sua libera consegna ai suoi giudici. E potrete poi riprendere i testi conclusivi dei nostri Vangeli per vivere in situ anche quanto lui ha voluto vivere: sofferenza, agonia, croce, morte, risurrezione, vittoria. Sei parole chiavi che possono riassumere, direi, la missione conclusiva di Gesù, ma che è continuata per la storia. Ogni morte umana, ogni sofferenza umana, ogni agonia umana devono prendere significato nella sua vita. Io penso che sia molto importante questo testo. Uno dei miei padri bianchi professori, ma era un bravo parroco, diciamo, nelle pianure dell'Algeria meridionale, lui bravissimo, il suo ministero era di accompagnare gli agonizzanti musulmani, autoritariamente o nelle case. A lui bastava raccontare la parabola del prodigo e lui mi diceva: padre, se tu sapessi, la parabola del prodigo tra tutti questi musulmani agonizzanti è il viatico che li porta all'incontro del Signore. Penso che sia anche vero questo. Vi lascio su queste prospettive perché tutto sbocca su Gesù Cristo e tutto viene da Lui. Ci riproviamo nel pomeriggio allora per parlare dell'altra fascia, diciamo, delle cose, l'esperienza pasquale dai nostri antenati nella fede. Grazie.